Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina, mattinate insieme, in studio con me Don Stefano Conti. Grazie di essere con noi, Stefano.
Grazie, Angela.
Sacerdote Fidei Don, della diocesi di Merano, che è a Mazzabucca in Zambia da 4 anni. Quindi parleremo con lui di missione, di cosa vuol dire essere missionari in Zambia. Siamo in diretta 0332 264266. Se qualcuno volesse porre delle domande, lo può fare. Allora, parliamo con te, Stefano, grande sacerdote, grande amico. Allora, che cosa stai facendo in Zambia? Perché sei andato lì?
Allora, i sacerdoti Fidei Donum sono sacerdoti diocesani, quindi noi siamo stati ordinati dai. Io dal Cardinal Tettamanzi e anche il Don Roberto che è con me, diocesano di Milano, ma per ragioni storiche la Chiesa ha deciso che anche i sacerdoti diocesani, quindi non appartenenti a ordini religiosi che hanno come loro carisma quello della missione, possano aiutare chiese che hanno necessità di clero. Quindi a partire dagli anni 60, dal Cardinal Montini, la diocesi di Milano ha sempre mandato sacerdoti anche in numero notevole, più di 10, anche laici talvolta, ad aiutare questa chiesa giovanissima che è la chiesa dello Zambia a nascere fondamentalmente quando appunto il clero locale non era ancora sufficiente per coprire le esigenze della prima evangelizzazione e poi anche della gestione diciamo ordinaria delle parrocchie. Quindi attualmente siamo 5 preti della diocesi di Milano, tutti concentrati adesso nella diocesi di Monze, che è una diocesi della zona sud dello Zambia, e siamo in 3 parrocchie a fare il lavoro del prete diocesano, quindi tenere la parrocchia e tutto quello che questo comporta.
Bene, quindi sei contento di questo?
Ah, sono molto contento, ho dato la disponibilità dopo 11 anni che facevo il prete in diocesi in varie parrocchie, proprio perché mi sembrava un'occasione di rinnovare il mio sì al Signore, in una disponibilità totale a quello che il Vescovo e la Chiesa mi avrebbe offerto, anche perché appunto la mia esperienza è quella che quando si dice di sì è sempre molto di più quello che si riceve che non rispetto al voler programmare e organizzare troppo. Quindi poter aprire a questa disponibilità anche della missione è stata una conseguenza logica di tutto quello che avevo già ricevuto, non solo negli anni di ministero, ma anche in tutta la mia vita prima. E anche questa volta si è confermata questa cosa, che dire di sì alla volontà di Dio è quello che ti dà sempre molto di più di quello che riesci a immaginare. Io non avevo questa passione per la missione fin da piccolo, come magari alcuni miei compagni di seminario, però è stata proprio un'occasione nata dalle circostanze della vita e non sapevo neanche dove era lo Zambia. Ma adesso la sento come la mia casa. Quindi
non è solo un'esperienza di solidarietà, di condivisione, ma è un'esperienza legata alla tua vocazione personale.
Sì, dal punto di vista personale è una, certo, è dentro la vocazione al sacerdozio, che è quella che ho scelto, ma la nostra fortuna nella Chiesa di Milano è una chiesa talmente ricca di differenti esperienze che fare il prete può assumere forme diversissime, no? Dentro le varie circostanze in cui si può essere destinati, tra cui c'è anche questa della missione. Dal punto di vista, diciamo così, ecclesiale, l'idea è quella che la Chiesa è una ovunque in tutto il mondo, è diversa nelle sue forme, nella sua storia sicuramente, ma è una, e quindi tutte le Chiese sono sorelle nell'unica fede. E ogni Chiesa, anche le più giovani, hanno sempre qualcosa da insegnare e da testimoniare. Quindi l'idea del Fidei Donum è quello che va in missione per un certo numero di anni, non tutta la vita come può essere appunto uno del Pime o di altri ordini missionari, perché possa andare a aiutare una chiesa ma anche imparare da queste chiese più giovani e poi tornando in diocesi possibilmente riportare qualcosa di questa esperienza nella nostra chiesa, che è vero che è una tradizione millenaria, ma che può sicuramente ricevere, perché la fede è giovane, no? E la fede non può invecchiare. Quindi queste chiese giovani, che certo hanno anche problemi, come può essere ogni realtà che è giovane, appunto, che ha poca storia alle sue spalle, però su altre questioni invece può essere molto, molto utile per noi, per recuperare alcune cose della nostra fede.
soprattutto l'annuncio di Cristo per tutti gli uomini.
Certo, sicuramente essere in un paese come lo Zambia che si dichiara un paese cristiano, ma dove i cattolici sono una minoranza, soprattutto nella zona dove siamo noi a sud, chiaramente l'aspetto della missione, dell'essere continuamente a confronto con chi, certo, condivide magari lo stesso battesimo, ma non tante cose della nostra fede cattolica, è una provocazione molto più evidente. Quindi per i nostri cristiani, per dire, no? Loro sono pochi ma molto fieri, questo aspetto della fierezza che ad esempio si vede nel fatto che noi siamo, quando vengo in Italia come adesso per le nostre vacanze, torniamo sempre con le valigie piene di rosari, che il rosario, la Madonna, è una delle cose che caratterizza i cattolici rispetto ad altre confessioni, e i cattolici ci tengono tantissimo ad avere il loro rosario. Non so poi quanto lo preghino, loro dicono sempre di sì. Quindi noi torniamo sempre con valigie di rosari che poi distribuiamo, perché loro proprio questa fierezza dell'appartenenza alla Chiesa Cattolica ce l'hanno, e questa è sicuramente una cosa che qui da noi è più difficile da vedere, no? E l'essere pochi fa uscire questi aspetti di solidarietà, di identificazione, che sono veramente belli in quel popolo.
Quindi è una comunità cristiana, perché non vivi da solo ma vivi con altri preti, riconosciuta in quel territorio, sì, e sì, amata. Perché
la Chiesa
poi...
cattolica, è, pur essendo minoranza, è chiaramente la più, diciamo così, popolare, nel senso che è conosciuta da tutti, per certi versi è la più visibile, perché i cattolici, pur essendo appunto non tanti, hanno realizzato grandi opere dal punto di vista dell'educazione, scuole, ospedali. Quindi sono sicuramente la chiesa più riconoscibile, pur essendo una chiesa di minoranza, e la gente soprattutto stima lo Zambia. Per fortuna non ha alle spalle una storia dolorosa di colonialismo come altre nazioni, dove il bianco è più facilmente identificato con colui che ha oppresso e magari reso schiavo una popolazione. Lo Zambia è stata una colonia inglese, ma un colonialismo abbastanza blando, e quindi più facilmente il bianco è identificato con colui che ha portato queste possibilità di bene, come sono appunto aprire scuole, ospedali. Quindi noi troviamo, con le volte che ci è capitato di interagire anche con le autorità magari nei villaggi, vedevamo che la Chiesa Cattolica è sempre ben accolta anche da coloro che non sono cattolici. Anche recentemente nella nostra diocesi di Monza è stata costruita una nuova cattedrale. La vecchia cattedrale, la prima, è diventata piccola, un po' malconcia, e all'apertura della nuova cattedrale è venuto il presidente dello Zambia, che non è un cattolico ma che ha elogiato ampiamente la Chiesa Cattolica, tutto quello che ha fatto. Quindi godiamo di questo favore per quello che i nostri predecessori hanno fatto e seminato in questo paese.
Quindi seminate speranza, siete un punto di riferimento, una presenza visibile, riconoscibile, amata e stimata. Cercheremo di capire meglio dove sei, che cosa ti hanno affidato questa parrocchia, questo territorio così grande, che non costa solo di una parrocchia all'interno della città, ma di tante altre varie parrocchie, varie chiese, no? In un territorio molto vasto. Continuiamo a parlare con Don Stefano Conti e cercheremo di capire meglio che cosa vuol dire essere lì in Africa, nello Zambia.
Enough. baba mama rafiki bakie ni muzuri watoto yote yetu bakie ni muzuri baba mama rafiki bakie ni muzuri tunapenda we akisaki sana tunapenda we akisaki sana.
Bene, stiamo parlando con lo Stefano Conti, che è un fideidonum a Mazzabuca. Innanzitutto diciamo, geolocalizziamo Mazzabuca dov'è, ma hai detto che è nel sud della dello Zambia, e cerchiamo di capire che cosa è una città di...
Sì. Allora, tutto lo Zambia, siamo nella parte sud dell'Africa, siamo sotto l'equatore, giusto per localizzarlo. Sotto lo Zambia c'è lo Zimbabwe e poi c'è il Sudafrica, quindi siamo Sudafrica.
Zona forse... calda adesso in questo momento.
È calda, però Mazzabuca si trova a 1000 metri d'altezza in questo altopiano, quindi non è mai un caldo troppo fastidioso, si soffre di più a Milano che non in Zambia. Il clima è bellissimo, c'è tanto sole ovviamente, adesso siamo nella stagione delle piogge. E che per loro è fondamentale, perché da come va la stagione delle piogge dipende come va la raccolta. Siccome la maggior parte delle persone, soprattutto nella zona di campagna, vivono di agricoltura, quello che piantano loro fisicamente poi raccolgono, se la stagione delle piogge va male, allora si fa la fame, come dicono loro. E se la stagione delle piogge va bene, invece vivranno tutto l'anno del raccolto e sono contenti e vivono sereni. Quindi siamo in una zona agricola soprattutto. Mazzabuca di fatto è nata con questa enorme piantagione di canna da zucchero. C'è un stabilimento che produce non so quante tonnellate, esporta in tutto il mondo zucchero, quindi ovviamente dove c'era il lavoro la gente si è concentrata nel tempo. Quindi Mazzabuca è nata con una prima parrocchia fondata dai gesuiti, che sono stati i primi missionari in questa zona. Poi questa parrocchia è stata lasciata al clero locale e anche agli italiani per un certo periodo, finché nel 2018 il vescovo ha chiesto alla diocesi di Milano di aprire una nuova parrocchia, perché la città stava crescendo. Quindi dalla prima parrocchia è stata divisa fondamentalmente, e siamo stati mandati noi due, io e Don Roberto, ad aprire questa nuova parrocchia, che appunto per la commistione Africa-Milano abbiamo dedicato a Sant'Agostino, che è un santo di origine africana, grande padre della Chiesa, ma che fu battezzato a Milano dal nostro Sant'Ambrogio. Ancora adesso sotto Piazza Duomo c'è il battistero dove Sant'Agostino fu battezzato, quindi è stato scelto Sant'Agostino perché univa questa duplice natura africana-milanese. E la parrocchia sta, diciamo così, inaugurata nel 2018, ma ovviamente non c'era, c'era solo la casa dei preti. Celebravamo messa in un salone di una scuola, perché a Mazzabuca ci sono due grosse scuole cattoliche gestite da religiosi, quindi la domenica ci radunavamo in questo salone, e pian piano, soprattutto con l'aiuto della diocesi di Milano, abbiamo costruito una chiesa. Una bella chiesa, siamo fieri del lavoro fatto. Siamo un po' ispirati a Sant'Ambrogio, con tutti i dovuti distinguo per la forma, e adesso volevamo completarla con un quadriportico davanti. È stata costruita la chiesa, che è venuta pronta nel 2021. A quel momento però il vescovo era morto, il vescovo Moses è morto nel gennaio 2021, quindi siamo senza vescovo. È stato nominato temporaneamente uno di noi a fare l'amministratore, Don Francesco. Dopo di lui, nel maggio dell'anno scorso, 2022, è stato nominato il nuovo vescovo, che per la prima volta è un vescovo del clero locale, quindi della diocesi di Monza, padre Raphael. È nominato il vescovo, è venuto, è il 28 agosto, festa di Sant'Agostino. abbiamo consacrato la nuova parrocchia, quindi adesso siamo a tutti gli effetti una parrocchia. Come diceva anche prima Angela, in Africa la parrocchia non è mai solamente una chiesa, perché il territorio è molto ampio, e siccome a maggior ragione siamo in una zona agricola, la gente vive, cioè la gente che si concentra in città, e poi invece nelle campagne la gente è molto sparpagliata, perché ognuno ha il suo pezzo di terreno. Quindi esistono 8 chiese, diciamo, sussidiarie, che vuol dire comunità di cristiani che si radunano, dove noi, secondo un calendario, riusciamo ad arrivare una volta al mese a celebrare la messa, alla domenica. Quando non c'è il prete, la comunità si raduna lo stesso, sono comunità piccole, perché appunto i cattolici non sono tanti e poi sono molto sparpagliati, comunità spesso nate magari dalla presenza di un singolo cristiano. Adesso stanno nascendo un paio di altre comunità di questo tipo. Di solito magari sono gli insegnanti quelli che sono più, anche perché hanno una maggiore formazione culturale, magari vengono spostati in una scuola dove non c'è chiesa e arrivano loro cattolici, scoprono che ci sono cattolici, iniziano a radunarsi la domenica, pregano assieme, poi chiamano il prete. Ci è capitato in questi anni di raggiungere questa comunità dove non era mai arrivato il prete, una comunità appunto nata intorno a una coppia anziana adesso di cristiani, di cattolici, che un po' con i loro figli, nipoti, avevano già costruito una chiesa in fango e pregavano, ma il prete non era mai arrivato, anche perché per arrivarci abbiamo dovuto abbastanza penare. E per la prima volta appunto è arrivato il prete, ci hanno organizzato una grandissima festa, abbiamo celebrato la messa, abbiamo portato un crocifisso e i libri, perché la cosa fondamentale sono i libri per fare il catechismo, per pregare, libri ovviamente in lingua locale. E adesso appunto nel nostro calendario è entrata questa nuova comunità, vedremo, adesso loro hanno in mente di costruire una chiesa più grande. La gente che abita è proprio un posto sperduto, bellissimo tra l'altro, perché si attraversano dei fiumi, non facile da raggiungere in macchina, praticamente non si può, infatti preferiamo andare a fare l'ultimo pezzo a piedi, perché le strade sono poco più che sentieri, ma lì incredibilmente ci sono dei cattolici che vivono la loro fede. Di solito si radunano con una comunità che sta appunto a piedi a più di 2 ore, quindi quando noi andiamo a celebrare in quest'altra comunità spesso li troviamo, qualcuno di questa piccola comunità così lontana, ma loro ci tengono molto e quindi celebriamo qualche sacramento, battesimi, e chiamiamo il catechista, quello che fa da catechista lo chiamiamo, facciamo delle formazioni in modo che appunto possano essere loro direttamente a curarli, per me sarebbe impossibile perché sono troppo lontani e sono... queste comunità sono totalmente affidate ai laici, però loro su questo ci sono veramente attivi e proprio orgogliosi e attaccati, no, a questa fede.
Quindi un grande senso di appartenenza alla Chiesa Cattolica, sì, che è riconoscibile, sì, anche là dove è difficile, cioè sarebbe impensabile, no? Invece c'è, quindi questa fiamma di Cristo c'è, sì, sempre, sì, questa luce portata avanti dai laici.
Scopri che ci sono in questa comunità perché vengono loro a dirti: guarda che noi ci troviamo, preghiamo, siamo cattolici, non è che venite a trovarci, non è che venite a dire la messa una volta, non è che ci aiutate con i libri, il catechismo, le Bibbie, sono loro che vengono da noi, appunto, scopriamo. Spesso appunto nascono da circostanze particolari, come può essere appunto un insegnante spostato in una zona dove non c'è chiesa e lui cattolico inizia a radunare gli altri cattolici. Su questo gli zambiani sono molto flessibili, cioè se non c'è la chiesa cattolica vanno in un'altra chiesa e pregano in un'altra chiesa, però mantengono l'identità cattolica, quindi se appena riescono a mettersi assieme e pregare come cattolici, allora si cominciano e poi si vedrà, perché appunto il terreno è enorme, le distanze sono grandi, non sempre facili da raggiungere perché le strade sono spesso in condizioni difficili, ma ci sono e nascono, e appunto spessissimo nascono senza che il prete abbia fatto niente.
Come dice Papa Francesco, la Chiesa cresce per attrazione, non per proselitismo, insomma, ecco.
Sì, lì c'è appunto sempre questo muoversi, cioè... è molto chiaro, tutti gli africani hanno un grande senso religioso, quindi il riferimento a Dio è fondamentale per loro. Per il cattolico questo prende alcune forme che sono quelle dei sacramenti, soprattutto il battesimo e l'eucaristia. E quindi loro hanno questo come formazione, come idea, e ci sono attaccati, no? Per cui la preghiera con la Bibbia, con i libri che si riescono ad avere, delle devozioni. Adesso anche recentemente è stato ritradotto e ripubblicato questo libro che ci chiedevano da anni, delle preghiere in Tonga, che è la lingua locale, e quindi la diocesi.
Che hai imparato?
Che ho imparato, sì, anche se in città dove siamo noi a Mazzabucca l'inglese è la lingua che si usa sempre, ma quando andiamo nei villaggi la messa è celebrata in Tonga, l'omelia è fatta in Tonga e la gente parla quella lingua lì. E c'era questo libro appunto dei primi missionari che era finito, ma la gente ce lo continuava a chiedere, questo libro di preghiere, perché nei villaggi si prega in Tonga e soprattutto gli anziani non conoscono l'inglese. Quindi finalmente la diocesi l'ha ristampato, l'ha ripubblicato, e quindi l'avere questo libro per loro, l'avere questo libro e l'avere il rosario al collo per loro è proprio il tutto della fede, no? È, dice di un attaccamento che ci meraviglia, perché appunto soprattutto poi noi che abbiamo questo occhio molto pratico, no? Sembra che la gente, per noi siano altre le preoccupazioni che vengono prima, mentre in loro tante volte vedi che la prima preoccupazione è Dio, no? È la fede, e questo ci meraviglia, ci dà appunto una testimonianza a noi, no? Di che cosa sia essenziale.
Quindi tu dici, la tua esperienza quotidiana qual è? Perché questi ragazzi comunque tante famiglie intorno a te, una comunità di quante persone?
Ma noi, difficile misurare, valutiamo 2000 cattolici, 800 famiglie, quindi più o meno 2000 cattolici, sparsi appunto su un territorio che però è molto ampio, quindi non è facile tenere sott'occhio, poi ne scopriamo, soprattutto nelle zone di campagna, sicuramente non li conosciamo tutti. Cerchiamo di farci presenti il più possibile, ma il territorio è veramente ampio. La nostra vita in città non è molto dissimile dalla vita che si fa in una parrocchia, diciamo, italiana, no? Quindi c'è la messa, c'è la catechesi, gli incontri.
La messa tutti i giorni.
La messa tutti i giorni, non sempre in parrocchia, perché ci sono queste scuole cattoliche che hanno la messa tutte le settimane. Quindi io sono quello più incaricato della parte giovanile della parrocchia, quindi questa pastorale nella scuola. Al martedì celebro messa nella scuola maschile, e al mercoledì una scuola femminile, quindi la messa in quei due giorni lì è a scuola, di fatto. Scuole che appunto sono tra le migliori, a Mazzabucca probabilmente sono le migliori scuole che ci sono, e ovviamente non sono frequentate solo da cattolici, sono frequentate da... Però c'è questa particolare la messa siccome è il sigillo della cattolicità, è obbligatoria per tutti, quindi anche i non cattolici, nonostante io ripeta sempre che la messa è libera, tutti sono invitati ma nessuno è obbligato, tutti vengono sempre. Quindi c'è questa messa, tutta la scuola femminile che c'ha un salone grande, quindi ci sta tutta la scuola, tutte le settimane c'è questa messa con queste 600 ragazze che vengono a messa, e nella scuola maschile il salone è più piccolo, quindi facciamo divisi a gruppi, quindi tutte le settimane lì c'è la messa. E poi c'è anche il catechismo, questi anni è nata, si vedeva l'esigenza in molti, pur essendo magari cattolici, non avevano ricevuto i sacramenti, quindi adesso facciamo anche la catechesi a scuola, e io ho un gruppo di una decina di ragazzi nella scuola maschile che si preparano al battesimo, e una decina di ragazze che si preparano alla cresima, poi c'è anche alcuni professori che insegnano, che fanno questa ora di catechismo. E poi abbiamo... catechismo in parrocchia, e da due anni ci è stata affidata questa opera che era nata tanti anni fa, negli anni 90, fondata da alcune suore, che è una scuola, adesso di fatto è una scuola, noi diremmo scuola alberghiera, ne era nata all'inizio per recuperare anche coloro che abbandonavano la scuola, quindi ragazzi che non avevano possibilità di frequentare la scuola, avevano lasciato la scuola, erano cresciuti senza aver completato il ciclo, cosa che adesso è molto più rara, anche perché il nuovo presidente ha reso gratuita l'educazione, quindi
a scolarizzazione gratuita,
sì, di fatto è possibile a tutti accedere alla scuola gratuita, poi c'è le spese, ovviamente i quaderni, che però sono molto più contenute, ovviamente, quindi di fatto sono pochi i ragazzi che non vanno a scuola.
Ma sono... questo fino alle medie indicativamente o anche per le superiori?
La scuola è gratuita fino al grade 12, quelle che noi chiameremo le superiori. Poi ovviamente più si va avanti con gli anni più entrano altri fattori, per cui non, soprattutto nelle zone rurali non è raro che le ragazze si sposino molto, molto presto, o perlomeno rimangano incinta, quindi a quel punto lì lasciano la scuola, si sposano che poi vuol dire vanno a vivere fuori casa col compagno, col marito, quindi ovviamente la scolarità diminuisce col crescere dell'età, ma diciamo che il grade 7, che è la fine delle nostre scuole medie, praticamente arrivano tutti. A Mazzabuca, che è una città abbastanza piccola, ci sono quartieri molto poveri dove si vedono bambini, quelli che noi chiamiamo bambini di strada, che sono più o meno abbandonati o vivono in strada, ma non sono tanti. Probabilmente a Lusaka il problema è più, Lusaka è la capitale, quindi è una città molto più grande, il problema è più sensibile, però diciamo che la scuola poi c'è il problema di cosa riescano a fare in queste scuole dove il numero di alunni magari è più di 100, una classe, non ci sono banchi, sono seduti per terra, non hanno libri. Quindi la scuola fondamentalmente è un gran copiato alla lavagna, perché il professore scrive alla lavagna e tutti scrivono sui loro quadernetti. Chiaramente questo non permette grandi livelli di istruzione, quindi è molto facile imbattersi. Spesso quando vanno a dire messa nei villaggi, la lingua locale, che è il tonga, leggo meglio io di loro, perché loro fanno fatica, non sono abituati, non esistono libri in tonga. Quindi diciamo che la scolarità si sta diffondendo, il livello sicuramente dovrà crescere. Certo, non sono processi facili, perché anche formare un docente capace, pedagogicamente preparato, richiede anni.
Ma tu insegni anche?
Allora, in questa piccola scuola alberghiera che ci è stata affidata, io faccio qualche ora di matematica.
Ricordiamo che Don Stefano Conti è ingegnere, laureato sia in Italia che negli Stati Uniti, quindi ha una grossa formazione.
È tornato buona questo altro aspetto della mia, della mia vita, e lo trovo molto, molto interessante, perché... comunque dare strumenti anche per potersi creare un futuro lavorativo è fondamentale, perché dai dignità e valore alla persona, no? Questa scuola sono soprattutto ragazze, è una scuola tipo alberghiera, quindi si insegna a cucinare, a servire al tavolo, quindi su 15 studenti 13 sono ragazze, molte delle quali già madri, molte delle quali già sposate, che erano a casa, e poterle dare dignità del conoscere il valore anche delle proprie capacità, che poi a volte appunto, cioè, la matematica è molto democratica, no? Cioè, se uno studia, capisce, fa, e la soddisfazione di vedere che riescono a fare problemi, certe robe semplici, no? Aggiunge sicuramente autostima, e quando uno ha stima di sé è più difficile che venga sopraffatto da chi si può approfittare di te, no? Quindi certamente l'educazione, anche quella diciamo così laica come la matematica, non solo l'educazione religiosa, fatta a queste persone che hanno veramente una fame enorme, no? È fondamentale, perché se c'è una cosa che il cristianesimo insegna è proprio il valore della persona, e questo in una cultura, in quella africana, dove la persona ha valore perché appartiene a una famiglia, a un clan, a una tribù, è una cosa abbastanza dirompente, no? Perché è vero, è bello avere questo sostegno familiare, per cui nessun africano di fatto è da solo, abbandonato, non esiste quel fenomeno che da noi delle persone sole che vivono, cioè tutti sono inseriti in un contesto sociale. L'altra faccia della medaglia è quella che a volte quello che noi chiameremo l'io, la persona, è totalmente dipendente da questo contesto, per cui anche scegliere chi sposare non è un fatto personale, è sempre un fatto familiare, quello che noi chiamiamo amore, che è una cosa appunto personalissima, non ha questo gran peso, no? Queste scelte, così come anche scelte lavorative, la scuola, cioè quando si parla con un ragazzo cosa ti piacerebbe fare, questa domanda non dico che per loro non abbia senso, ma ha poco valore, cioè io faccio quello che mi dicono che devo fare, quello che è possibile fare, E quindi
molto realisti, molto pragmatici. Quindi mi stai dicendo che il problema più urgente è sicuramente l'educazione.
Sicuramente.
Ecco.
Sì.
L'altro aspetto invece molto bello che tu ti stai occupando, in particolare incontri ragazzi adolescenti, persone adolescenti, sì, ma che sono già adulte perché si sono già madre, anche l'aspetto femminile della valorizzazione della donna, no? Tu dici in questa scuola.
Su questo, appunto, la Chiesa porta una novità assoluta, no? Il cristianesimo. Anche il fatto, appunto, che ci possa essere una scuola femminile, ce ne sono tante scuole femminili, quando normalmente non è che fosse considerata molto l'educazione di una ragazza, no? La ragazza quando aveva l'età di sposarsi andava a sposa, no? Si capiscono tante cose del Vangelo, ad esempio, anche stando in il fatto che Maria fosse promessa sposa a un'età molto giovane, è assolutamente la normalità, no? Che una ragazza. Tant'è che quando c'è stato il Covid, che in Africa è stato molto blando, però c'è stato alcuni mesi, uno o due mesi di lockdown, quindi le scuole erano chiuse. Alcuni docenti mi dicevano che il problema è che in questi due mesi in cui la scuola era chiusa, molte ragazze sono state date in moglie e non sono più tornate a scuola. Quindi questo è un problema, e la Chiesa invece apre delle scuole per le ragazze, no? E le valorizza. Poi spesso, questo anche in Italia, cioè, quando c'è questione di impegnarsi sullo studio, le ragazze sono molto più dedicate dei loro compagni maschi.
Bene, stiamo parlando con Don Stefano Conti, facciamo adesso una pausa musicale e poi continueremo a capire questa realtà missionaria dello Zambia e in particolare di Mazzabuca.
Till the morning sun begins to shine. Jigga, sa, kuka, sa,
Bene, stiamo parlando con Don Stefano Conti, che ci sta raccontando appunto della sua, di questa realtà in cui vive, che è la realtà di Mazzabucca, della costruzione di questa parrocchia, di questo ampio territorio che è stato affidato ai sacerdoti del Fidei Donum di Milano. Ma volevo capire meglio come è gestita la parrocchia, come questa comunità collabora con voi, come è presente.
Ah, questo è un aspetto che è molto caratteristico dell'Africa, penso in generale, li conosco lo Zambia. La parrocchia è molto, innanzitutto la parrocchia deve essere autonoma, quindi anche dal punto di vista economico i sacerdoti sono mantenuti dalla comunità. C'è questa cosa bellissima durante la messa, che l'offertorio, c'è cioè l'offertorio in soldi, diciamo, e tutti escono, si fa come la comunione, non passano come col cestino, la messa si ferma, canti e tutti escono come se fosse la comunione e mettono la loro offerta dai bambini fino agli
anziani. Questo in America però succede, negli Stati Uniti dove...
Anche, probabilmente perché anche lì non hanno tutti i vantaggi che abbiamo qui noi in Italia, dove appunto la chiesa riceve l'8 per mille, lì invece è tutto sulle spalle dei fedeli. Ma poi, finito questo momento dell'offertorio monetario, diciamo, c'è l'offertorio in natura, quindi...
Carità.
Sì, sì, sì. La comunità è divisa in small Christian community, da noi sono 5, che sono di fatto i quartieri della nostra parrocchia. Secondo un calendario che noi forniamo, ogni comunità è responsabile in una domenica del mese. Quindi... arrivano e ti portano di tutto, dalle patate, cavoli, pomodori, quello che coltivano loro, al detersivo, alla carta igienica, a qualche animale, talvolta qualche pollo, alle grandi feste arriva magari una capra viva. Quindi all'offertorio c'è questa processione dei cristiani che portano ciò di cui poi il prete vivrà. Il prete, e poi sta anche al prete usare di quello che riceve per aiutare chi è più bisognoso. Quindi di fatto la parrocchia è autonoma, cioè, e i laici sono coloro che sono incaricati di questo, per cui ogni parrocchia elegge un chairman, colui che è per 2 o 3 anni il responsabile, ogni small Christian community ha un suo executive con il chairman, il segretario, il tesoriere, tutti i cristiani, tutti i cattolici sono tenuti ad avere quella che si chiama Mulumbo Card, che vuol dire il mio dono a Dio, che è come la vecchia decima, quindi a seconda di quello che una famiglia incassa, ogni mese paga liberamente.
Non c'è un fondo comune,
sì,
diciamo.
Quello che possiamo chiamare fondo comune, che di fatto sono i soldi con cui la parrocchia si mantiene. Raccolgono loro, fanno tutto loro, poi ci portano, li depositiamo in banca nel conto della parrocchia e poi la stessa comunità, un momento molto bello della settimana è il sabato, quando si prepara la messa della domenica, un gruppo della parrocchia è incaricato delle pulizie, quindi qui le donne sono infinitamente più generose e vengono sempre a pulire la chiesa, a preparare l'altare, addobbare tutto, un altro gruppo è incaricato delle letture, un altro gruppo è incaricato del coro, quindi agli africani piace moltissimo cantare. Quindi la nostra parrocchia, che è appunto una parrocchia numericamente abbastanza piccola, però contiamo 7-8 cori almeno. Ogni quartiere ha il suo coro, poi c'è il coro dei bambini, quello dei giovani, giovani adulti. E ciclicamente sono incaricati loro appunto dell'animazione, della messa, dei canti. E per loro è una cosa fondamentale, quindi in settimana si trovano 2-3 volte. Quando sono le grandi feste le preparano per mesi, iniziano a provare mesi prima i canti. E preparano tutta la celebrazione e di fatto appunto certo poi il prete è incaricato della supervisione ultima e di formare quelli che sono appunto coloro che si preoccupano dell'organizzazione, ma di fatto è veramente in mano loro la preparazione e tutto quello che gira intorno alla celebrazione domenicale, che è il momento centrale della vita della comunità. Una cosa bella di Mazzabucca, su cui noi siamo stati abbastanza fermi, è l'idea che una comunità ha una messa, quindi anche per la ragione che appunto ci sono le comunità fuori da andare a celebrare, nella parrocchia principale c'è una sola messa la domenica, che vuol dire che tutta la comunità si raduna a quella messa lì. cosa che da noi qua in Italia è un po' impossibile, sia per ragioni numeriche, sia perché la nostra vita è talmente...
La Chiesa contiene tutti?
La Chiesa contiene tutti, sì.
Ovviamente, quindi è una Chiesa grande?
Sì, allora, non è che tutti i cristiani vanno a messa tutte le domeniche, ci sono anche, sono come noi su questo, da questo punto di vista. Poi ci sono alcuni problemi pratici, no? Tipo uno deve stare a casa a curare la casa, che non si fidano a lasciare una casa abbandonata, anche solo per le poche ore della domenica mattina. Quindi uno rimane a casa, quindi la nostra chiesa tiene 500-600 persone, che non sono tutti cristiani, ma per adesso ci stanno. Ma l'idea è proprio quella, no? che intorno all'unico pane si raduna tutta la comunità, no? E tu sai che lì i tuoi cristiani li trovi, no? Non devi andare a cercarli in 7-8 messe, non sai quando vengono. Questo appunto è possibile perché la vita è anche molto più semplice, no? Non hanno mille impegni come ne abbiamo noi, non hanno mille incombenze, magari anche da lavorare la domenica. Quindi è possibile, di fatto è possibile a tutti i cristiani poter partecipare a quell'unica messa, ma il segno è proprio bello, no? Di una comunità che è radunata intorno all'unico pane, fatta dall'unico pane che è Gesù Cristo. E poi chiaramente la messa in Africa è sempre molto più lunga di qua, ma nessuno molto festosa, nessuno si preoccupa del tempo. L'unico problema è che se dura troppo, siccome non hanno ancora fatto colazione, perché la messa è alle 8 della mattina, diventava un problema se entra troppo lungo, perché poi iniziano ad aver fame tutti i bambini. Però tipicamente la famiglia appunto viene alla messa, poi con calma torna a casa e fa la sua colazione, e poi la domenica pomeriggio si radunano ancora, anche non tutti i cristiani ma quelli più fedeli, si radunano nelle loro case la domenica pomeriggio, dove di solito fanno una specie di catechesi. Spesso la ripresa del Vangelo della mattina, oppure noi proponiamo una formazione che può essere qualche documento della Chiesa, tutto il Papa, e a livello locale loro si radunano. C'è anche qua i leader che guidano la preghiera, Don Roberto che è il parroco, visita regolarmente queste comunità, e questa è un po' la struttura della loro vita, no? Durante la settimana meno impegni, perché appunto la scuola, i ragazzi sono a scuola dalla mattina al pomeriggio, quindi finiscono sul tardi, però nel sabato e la domenica si concentrano veramente tanto, soprattutto a questo momento centrale dell'Eucaristia domenicale.
Ecco, mi è piaciuto anche sapere che questa chiesa nuova in parte è stata costruita da loro, i banchi, le cose, cioè avete utilizzato proprio tutto quello che c'era di risorsa sul territorio, sai, sì. Il legname, gli scultori.
La manodopera era tutta locale. L'ingegnere che ce l'ha progettata è un italiano, uno dei tempi tanti italiani andavano a cercare fortuna, quindi questo ingegnere Donatini è lì da più di 40 anni, ha sempre lavorato in Zambia e quindi ci garantiva ottimi standard di qualità, un bergamastro molto preciso nel suo lavoro, quindi l'ha costruita lui, progettata lui, e poi la manodopera locale. Chiaramente il problema è che costruire una chiesa così grossa usando le risorse locali avrebbe richiesto anni, quindi un po' come si faceva una volta, che il Duomo l'hanno costruito in secoli con le piccole offerte, e noi abbiamo scelto questa altra strada di ovviamente di farci aiutare da Milano, in parte la diocesi, in parte amici che hanno dato offerte, e la comunità locale ha provveduto a quello che riusciva, quindi fondamentalmente gli arredi, le panche, che non è stato uno sforzo da poco, perché chiaramente le risorse finanziarie sono poche, non sono tante, però nel giro di un anno e mezzo abbiamo praticamente raccolto tutti i soldi che ci servivano per pagare le panche, e adesso la chiesa fondamentalmente ha tutto quello che gli serve. È un po' un problema la questione artistica, perché noi veniamo da una cultura che ha secoli alle spalle di grande arte sacra, che lì non c'è. Quindi abbiamo fatto questo tentativo con alcuni artisti locali, ma il tentativo direi fallito, perché non avendo alle spalle qualcuno a cui copiare, di fatto abbiamo fatto una Madonna, un crocifisso, allora i nostri parrocchiani ricordano i loro idoli antichi più che non Gesù Cristo e la Madonna, quindi li hanno rifiutati completamente e ci hanno praticamente obbligati a toglierli. Quindi adesso stiamo cercando qualche altra strada, Questa fa parte dell'inculturazione. L'inculturazione vuol dire che il Vangelo entra in una cultura e la riplasma, no? E questo è un processo lunghissimo che non si può fare in pochi anni, quindi. Mentre sulla musica sono già più evoluti, perché hanno una loro musica anche molto ben identificata. Dall'aspetto artistico, figurativo, no, questo siamo ancora difficile. Loro tendono a copiare modelli stranieri, quindi loro amano le Madonne super bianche, un po' luccicanti, tutti vengono dalla Cina, dall'India, non esattamente africane, però è difficile trovare un artista locale che sappia incarnare quelle immagini dentro una raffigurazione che si avvicina alla loro sensibilità.
Madonna del Sacro Monte.
Ecco. Noi abbiamo tante Madonne nere. I polacchi hanno una vita più facile, perché se vai nelle chiese polacche trovi sempre la Madonna di Częstochowa, che è la Madonna nera, che è ben accettata dagli africani, perché erano sicuramente una sua bellezza.
Quindi una comunità che vive di speranza, ma che è in crescita comunque.
Ma l'Africa è un paese che è totalmente proiettato al futuro, perché
che tanti... non ha immigrazione, mai detto, allora, assolutamente
in Zambia no. Cioè l'età media è bassissima, quindi è un paese di ragazzi, di giovani, di bambini. L'età media è 17 anni in Zambia, quindi bassissima, quindi chiaramente è tutto proiettato al futuro. In Zambia ha avuto la fortuna nella sua storia di non conoscere guerre, guerriglie, divisioni tribali, anche l'indipendenza è stata conquistata pacificamente. Questo ovviamente gli ha risparmiato tante sofferenze, e anche il fenomeno emigratorio praticamente. Poi lo Zambia è un paese che è tre volte l'Italia, con una popolazione di 20 milioni di abitanti, quindi ampiamente disabitato.
E il lavoro, di che cosa vivono?
Nella zona dove siamo noi è una zona fondamentalmente agricola. Nella zona nord dello Zambia, a confine col Congo, ci sono grandi giacimenti di rame soprattutto, e dicono molti altri minerali non ancora scoperti o sfruttati. Quindi la zona nord è quella un po' più industriale. I nostri parrocchiani normalmente vivono di agricoltura, di piccolo commercio, soprattutto le donne sono quelle che tengono il mercato, vendono verdura, vestiti, cose così, in maniera molto, molto, molto piccola.
Che verdura, che frutta, tanto per dirmi.
Allora, alcune verdure locali che non ci sono qua da noi, specie di spinaci che loro mangiano quotidianamente, pomodori tanti, fanno una specie di sugo di pomodoro, cavoli, non tante, non hanno dei menù molto variegati. Fondamentalmente queste sono fagioli, che si conservano bene.
Si mangiano più frutta e verdure, insomma, che carne?
No, frutta non tanto, dipende dalle stagioni. Sì, adesso c'è la stagione dei manghi, che sono buonissimi, ce ne sono molti. Però verdura sì. Poi il loro piatto tipico, il loro piatto quotidiano, è la polenta di mais, questa polenta bianca, che appunto coltivano il mais, fanno la farina e poi per tutto l'anno mangiano quello. E quello lo mangiano sempre, mattina, mezzogiorno, sera, tutti i giorni della vita.
Non con carne o con pesce, no?
Carne, pesce costano. Quando ci sono, sì, ogni tanto, diciamo il cibo della festa è il pollo o un pesce, sì. Pesce sono fortunati perché hanno fiumi e laghi, quindi abbastanza diffusi.
Stiamo parlando con Don Stefano Conti, che ringrazio veramente di cuore perché ci ha dato un'immagine di quella che è la realtà di un paese in cui c'è ancora la presenza di alcuni sacerdoti milanesi come lui. E allora noi come possiamo aiutarvi? C'è ancora un bisogno? C'è ancora qualcosa che possiamo fare per voi?
Una delle ragioni del nostro essere giù è proprio questa conoscenza reciproca di chiese sorelle. Quindi noi siamo sempre ben aperti ad accogliere chiunque volesse venire a vedere questa realtà. Ci sono stati questi due anni di Covid che hanno fermato un po' il flusso, ma già quest'anno un buon numero di ex parrocchiani o milanesi sono venuti, ma anche gente che non conosciamo direttamente ci hanno contattato proprio per conoscere questa realtà, e vedo che tutti quelli che vengono tornano sempre contenti e arricchiti, perché questo confronto è sicuramente fecondo. Quindi
bene.
Le preghiere e chi vuole venire a fare.
Come possiamo concludere allora? Che cosa possiamo? Come possiamo ringraziare questo popolo che tu hai conosciuto, ringraziarti per quello che stai facendo?
Ma innanzitutto fare sempre più tesoro della nostra tradizione, che è ricchissima, ed esserne coscienti e consapevoli, e poi ricordarsi sempre nella preghiera di tutta la Chiesa, che cattolica appunto universale in tutto il mondo.
Rifare l'annuncio di Cristo a tutti anche qui,
certo.
Essere missionari anche qui. Ti ringrazio di cuore Stefano,
grazie
davvero per quello che ci hai detto, ringrazio di cuore voi che ci avete ascoltato e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti voi.